Ciao a tutti e benvenuti nel mondo dei sognatori svegli. Questo è il podcast che racconta le storie delle persone che hanno scelto di cambiare la propria vita, di rompere gli schemi e seguire le proprie aspirazioni e i propri sogni. Io sono Angelo Ricci, ideatore di sognatorisvegli.com. Ringrazio tutte le persone che ci hanno permesso di raggiungere un traguardo molto importante sull'iTunes Store e attraverso le loro recensioni. Abbiamo raggiunto 100 recensioni su iTunes. Quindi sono veramente molto felice perché è un piccolo risultato per noi, ma molto significativo perché vuol dire che 100 persone hanno dedicato 2 minuti del proprio tempo per recensire, per esprimere la propria opinione, il proprio apprezzamento, il proprio gradimento per questa trasmissione, che ovviamente è una trasmissione che non arriva in ogni caso da un emittente importante come può essere la Rai, la BBC e tutto il resto. Quindi è un qualcosa che ci dà veramente una grossa soddisfazione da questo punto di vista. E ringrazio anche tutti coloro che si sono iscritti alla newsletter e che hanno condiviso i contenuti attraverso i vari canali social di Sognatori Svegli, come la pagina Facebook Sognatori Svegli, il gruppo il mondo dei Sognatori Svegli e la pagina Instagram sempre Sognatori Svegli. Bene, andiamo alla puntata di oggi, perché è una puntata che è veramente una puntata fiume, perché un fiume in piena è la persona che adesso vi presenterò. Parlo di Thomas Bandini. Thomas è un ragazzo che è partito come operaio metalmeccanico, ha fatto un'esperienza appunto in questo settore, ma la sua grande passione era il web, l'ha scoperta attraverso un corso. E questa grande passione lo ha portato però ad attraversare un periodo molto duro dal punto di vista personale, che ha intaccato in maniera seria anche la sua salute. Thomas è riuscito a ricostruire un lato di sé che aveva trascurato in passato, è riuscito a rinascere, a venir fuori da questa situazione molto delicata, e lo ha fatto grazie anche all'aiuto della sua voce interiore, di una parte di sé che lui ama definire l'oscuro passeggero, che più volte, come ascolteremo nell'intervista, ha mostrato a Thomas una via, ha mostrato una strada, ha dato dei campanelli di allarme, anche dei segnali d'allarme. Quindi Thomas adesso si occupa in ogni caso di strategie per il web, di web marketing, è uno sviluppatore di siti web, quindi ha comunque realizzato il suo sogno, ha lasciato un altro lavoro dopo aver lasciato il lavoro come metalmeccanico da dipendente. Quindi la storia di Thomas è veramente ricca, ricchissima di spunti molto importanti, ma è ricca anche di suggerimenti per chi vuole intraprendere la libera professione e la professione di freelance, un lavoro da freelance. Quindi vi invito ad ascoltare dalla prima all'ultima parola la storia di Thomas, perché ce ne abbiamo per tutti i gusti, anche per gli ultramaratoneti, visto che Thomas, dopo aver attraversato quel periodo molto duro della sua vita, è riuscito a diventare un ultramaratoneta, e quindi ci parlerà anche della sua passione sfrenata per la corsa, della sua esigenza di viaggiare e di tante altre cose. Signori e signori, sognatori svegli in ascolto, la storia di Thomas Bandini. Bene, eccoci qua. Allora, Thomas Bandini, benvenuto nel mondo dei sognatori svegli. Thomas, grazie per aver accettato il mio invito.
Grazie a te per avermi invitato. Un saluto a tutti.
Allora Thomas, io come ho detto nella presentazione, adesso tu ti occupi comunque di brand, di digital. Volevo chiederti adesso chi sei? Noi partiamo sempre con questa domanda molto facile: chi sei tu? È la domanda che si fanno gli uomini da quando l'uomo è stato creato. E di cosa ti occupi? Ecco, mi piacerebbe sentirlo dalla tua voce.
Allora, io sono, diciamo così, diciamo la parte più facile della domanda è di che cosa mi occupo. Attualmente sono il socio fondatore di un'agenzia digital che si chiama Digital & Tailor, che fa parte del gruppo The Tailors. E chi sono? Diciamo che mi potrei definire una persona curiosa, o come dicono le persone, i miei amici, le persone più vicine a me, sono la persona con le minor mezze misure che si conosca. Nel senso, io tendenzialmente tendo a darmi degli obiettivi iper sfidanti, e finché non li raggiungo punto a quelli fino a stremarmi, però è più o meno questo, secondo me, è la frase che mi rappresenta di più, perché è la definizione che mi danno gli altri.
Quindi l'uomo senza mezze misure.
Sì, esatto. Con le minor mezze misure, con le minor mezze misure che si conosca, così mi definiscono veramente i miei amici più cari.
Adesso capiremo anche perché esatto. Lo scopriranno tutte le persone che sono all'ascolto, perché questa definizione ti può ben rappresentare. Infatti quello che voglio fare adesso con te è tornare un attimo indietro e ricominciare da un punto particolare della tua vita. Io da quello che tu mi hai raccontato, no, credo di aver capito una cosa: tu hai avuto due momenti che forse sono stati decisivi dal punto di vista tuo personale e professionale. Allora, il primo è quando hai scoperto la tua passione per il web, per il mondo digital in generale, no? Quindi
sì.
Tu a un certo punto lavoravi per un'azienda, parliamo comunque di tanti anni fa ormai, ti sei licenziato e lavoravi come metalmeccanico, giusto?
Sì, ero un operaio metalmeccanico, le classiche tute blu che fanno gli scioperi per l'aumento degli stipendi o che fanno i turni, che si sporcano le mani nel vero senso della parola, quindi diciamo l'idea di lavoratore. Che ecco, si ha sì, purtroppo sì, sì, in questo sì. Periodo, sì.
Poi, tra parentesi, eri appena diplomato, cioè, o sbaglio?
Sì, io fondamentalmente...
Avevi appena finito gli studi.
Sì, finito gli studi c'era bisogno in famiglia di lavorare e quindi era il 1995 e era un periodo in cui esisteva ancora la lira e la Germania tirava molto, si diceva che il marco tirava molto, e portando vari curriculum nella zona industriale della città dove abito, Forlì, che è un polo metalmeccanico molto, molto grande, mi presero subito in questa azienda che commercializzava molto con la Germania e quindi c'era bisogno di nuovi operai, e mi presero subito. E io non avevo obiettivo, perlomeno il mio obiettivo era quello di portare uno stipendio in più in famiglia, e quella era stata la prima opportunità e mi sono fermato subito lì.
Però qualcuno della famiglia, quello che mi hai raccontato anche tu, diciamo che pensava che tu potessi fare qualcosa in più e ambire a qualcos'altro, no? Eri un po' il secchione,
sì,
lo studente modello.
Sì, io ero veramente una persona pessima, diciamo così, tra virgolette, a livello sociale, perché ero fondamentalmente quello che andava interrogato a pagamento volontario, oppure facevo le relazioni per altri miei amici a pagamento, perché comunque mi piaceva, tendenzialmente non ero uno che andava a ballare o comunque usciva la sera, quindi mi piaceva studiare, mi piaceva quello che facevo, sono un perito elettronico. E quindi quando decisi di andare a fare l'operaio metalmeccanico, massimo rispetto per tutti gli operai metalmeccanici, ma mia madre, che è comunque una figura importante nella mia vita ed è anche la mia migliore amica, dopo subito all'inizio mi disse: va bene, vai a lavorare lì, però non fermarti, cerca qualcos'altro. E questo non fermarti in realtà è durato 6 anni, nel senso sono stato 6 anni all'interno della fabbrica e veramente pensarlo ad oggi io apprezzo di più il lavoro che faccio, perché lo confronto con comunque la vita dura che si deve fare per questo lavoro, perché comunque facevo dei turni alle 6 della mattina, facevo anche da mezzanotte alle 6 della mattina, quindi era veramente dura. E nel frattempo,
scusami Thomas, penso che sia, adesso parliamo ormai di molti anni fa, no? Di 20 anni fa ormai,
sì.
Penso che sia anche peggiorata la situazione.
Anche se,
nel
sì.
Corso del tempo c'è stata poi tutta la crisi di mezzo, quindi
esatto.
Adesso è ancora peggio sicuramente.
Esatto, tra l'altro io avevo avuto la fortuna di andare a lavorare in una fabbrica che comunque era una multinazionale, e addirittura molti, diciamo così, dei miei amici, perché comunque eravamo dei ragazzi di 20 anni, io prendevo uno stipendio confrontato a loro di un 30% in più almeno, e in più facevi turni, e questo mi permetteva di avere un po' più tempo libero nel pomeriggio, la sera, che poi io non uscissi e comunque ero nerd dentro, questa è un'altra parentesi, però fondamentalmente era una fortuna. Nel mezzo ho fatto anche il militare, io sono credo uno dei pochi ad aver fatto ancora il militare un anno intero, perché poi pian pianino hanno diminuito il tempo fino a quelli nati nel
85 in poi.
Esatto, io invece mi sono fatto il mio anno di militare e anche questo mi ha condizionato molto, nel senso io ho fatto la svolta. Mentre prima, quelle poche volte che andavo a ballare, mi mettevo in un angolo e ascoltavo la musica, dopo il militare andavo a ballare e un pochettino mi metteva a intortare le ragazze, quindi c'è stata anche questa evoluzione caratteriale che mi ha servito. Infatti secondo me il militare servirebbe a molte persone che conosco, però questa è un'altra storia, diciamo così.
Un'altra puntata.
È un'altra puntata, esatto. Come accennavi tu, a un certo punto sempre mia madre, insistendo, mi disse: scusa Thomas, l'operaio metalmeccanico in un modo o nell'altro comunque lo puoi sempre fare, cioè giocatela adesso che sei giovane, prova a cercare qualcos'altro. E quindi decisi di andare a fare un corso, quelli finanziati dalla provincia, di un anno, che era per programmatori o comunque sviluppo del digital, era una cosa abbastanza generica. Però per fare questo dovevo essere disoccupato e quindi decisi di licenziarmi e di non lavorare, perché comunque era dalla mattina al pomeriggio, come andare a scuola.
Al lavoro, sì.
Esatto, e quindi mi mantenevo con i risparmi degli anni passati in fabbrica. Questo corso era molto base, nel senso in realtà non è che dava chissà quali input, però avendo già io una base comunque che derivava dalla scuola, una visione diciamo così un po' tecnica, e mi comprai il computer, perché comunque era inevitabile e fondamentale averlo. Stiamo parlando del 2001, indicativamente 2000-2001, e quando mi comprai il computer fu veramente la svolta, il passaggio, perché già uscivo poco, proprio avevo smesso completamente di uscire, ero sempre attaccato a internet con il famoso modem 56K. Esatto, con mia madre che mi urlava sempre di sopra la mia camera: stacca che devo telefonare. Queste sono le cose che diciamo noi abbiamo
i bimbi, come si dice, i bimbi 2000 non sanno.
Esatto, oppure quando arrivava la bolletta che mia madre si arrabbiava e diceva: adesso la paghi te, perché io è impossibile che spenda così tanto. Vabbè, ed è anche bello adesso ricordarlo. E quindi la svolta è stata il mio licenziamento, derivato appunto da questa voglia di internet, di web, chiamiamolo così, quando ancora non c'era fondamentalmente Google, perché io usavo Virgilio, Altavista, e i social non c'erano, quindi era proprio l'inizio, era appena scoppiata la bolla del 2000 del web e si ripartiva da zero. Io sono stato fortunato a beccare il momento giusto, senza volere, io ero lì davanti che stavo guardando e stavo imparando quando tutto stava ripartendo. Quindi finito questo corso, sono guardando quei giornali locali dove ci sono gli annunci di lavoro, e vari, ce n'era uno dove stavano cercando un ragazzo, un collaboratore, una piccola agenzia vicino a casa mia proprio, e andai a fare il colloquio e iniziai a lavorare lì, chiaramente con quasi niente stipendio, niente contratto, c'erano i due soci e io. Io facevo, montavo siti, perché era la parte che mi piaceva di più, però facevo anche, pulivo, facevo il giro bar se c'era bisogno, facevo qualsiasi cosa, perché per me era tutto talmente bello che andava bene così, ricordando sempre che io venivo da una fabbrica con l'olio, con le macchine, con i pezzi di acciaio da forare, quindi tutto poteva essere solo meglio. Quindi pian pianino questa mia passione, possiamo dire che stava diventando un lavoro, perché comunque avevo messo le mani in pasta. Rimasi in questa piccola agenzia per un anno E intanto mandavo curriculum ad altre agenzie, perché comunque qua da noi ce ne sono diverse, sono tutte piccoline, però comunque ce ne sono tante. E poi ce n'era una grande qui a Forlì, adesso non faccio il nome, però comunque erano circa 35 persone, quindi comunque è una bella agenzia.
Una bella realtà.
Esatto, dopo circa 8 mesi dopo aver mandato il curriculum, mi contattarono perché la persona che gli gestiva il web, quindi su 35 persone ce n'era una che faceva siti internet, ma faceva anche grafica. Siti internet si intende in HTML, proprio roba base, base, base.
Sì,
Se
sì,
ne
sì.
stava andando, il mio curriculum era piaciuto, curriculum cartaceo proprio, ancora niente LinkedIn, niente, curriculum cartaceo. Feci il colloquio e mi dissero: ok, da lunedì, era un venerdì, da lunedì puoi partire. Di là io non avevo un contratto e figuriamoci, già a me mi sembrava tanto lavorare in un'agenzia dove eravamo in tre, figuriamoci in una dove erano in 35 persone, tutti giovani e lì iniziò veramente la mia avventura nel mondo digital che si evolve. Pian pianino, perché ripeto, stiamo parlando del 2003, era ottobre 2003 e quindi il mio attuale capo ancora mi ricordo che mi chiamò in ufficio e mi disse: Thomas, ma tu hai sentito parlare di sto Google? Perché me l'ha detto un mio amico che è sta pagina bianca dove c'è solo un campo dove puoi fare una ricerca. Io faccio: no, non l'ho mai sentito, però adesso ci guardo. No, per dirti, e stiamo parlando di neanche, cioè, 14 anni fa, quindi neanche tantissimo. E
Ma
dal di lì è iniziata la mia avventura veramente nel mondo della comunicazione, perché comunque erano tutti grafici, art director, copy, e io dovevo solo imparare perché nel frattempo avevo imparato a programmare in SP, che è un linguaggio ormai obsoleto, però ai tempi comunque database e quant'altro, quindi oltre all'HTML mi ero reso conto che non bastava, quindi database, CMS, non come adesso WordPress o Joomla o Magento, no, 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 avevo creato il mio ed era diventato quello dell'agenzia e vendavamo quello. E dall'agenzia io ho imparato dal punto di vista visivo a fare le cose belle, perché a me piaceva far comparire le cose, cioè tu fai una cosa utente, ti faccio vedere una scritta nera su sfondo bianco e per me quello è la massima esaltazione. Queste cose non riuscivo a venderle a un cliente e quindi c'era tutta la parte, la collaborazione con gli art director e quindi io sono cresciuto tantissimo e io crescevo man mano che il web cresceva. Quindi io le cose le imparavo non perché le avevo studiate, ma perché vedevo che uscivano e le studiavo mentre uscivano, perché le mettevo in pratica. Quindi
tra parentesi, penso che all'epoca fosse anche, anzi credo certamente, più lento lo sviluppo del web
esatto.
rispetto adesso, che ti perdi un mese e sei fuori già
Bravo,
dal mondo
bravo. È
digital.
quello che dicevo prima. Sono stato fortunato perché io ho preso un momento in cui avevi tempo per imparare tutto quello che stava succedendo. Cioè, lo vedevi che succedeva, lo prendevi, lo provavi e nel frattempo che l'avevi metabolizzato usciva qualcos'altro. Quindi era un mattoncino sopra un mattoncino. Io la chiamavo tipo l'università della vita, che in quelle cose tu sei lì e ti succedono cose, impari a gestirle e vai avanti. Quindi mano a mano Google, siti con la programmazione database, a un certo punto abbiamo incominciato, ho scaricato un ebook su Google AdWords, ho incominciato a studiare Google AdWords e quindi abbiamo incominciato a venderlo. Google AdSense, l'email marketing, quindi tutti questi tasselli venivano uniti pian pianino e mentre io li imparavo, dopo averli chiaramente testati sull'agenzia, li vendavamo e quindi poi mettevo in pratica e imparavo e facevo esperienza su questo. A un certo punto ho chiesto all'agenzia, ho detto: vi prego, prendete qualcun altro perché io da solo non ce la faccio più. E quindi presero un'altra persona che era un programmatore. Quindi io mi spostai più sulla parte di strategia prima, quindi io andavo dai clienti, poi facevo il progetto, il preventivo, e veniva sviluppato il sito, poi io ricomparivo nella parte di web marketing. Quindi c'eravamo un po' suddivisi i compiti, perché il mio ex collega, che poi anche uno dei miei migliori amici è diventato, lui seguiva quella parte e io invece seguivo quest'altra. le cose vanno avanti, anche perché sono rimasto in quell'agenzia quasi 9 anni, quindi sono stato, ci sono stato tanto. E, però la vita dell'agenzia, quell'agenzia lì, nel frattempo eravamo diventati, mi sembra siamo arrivati a essere 45 persone e solo 2 nel web, tra l'altro, quindi era veramente, e il web era quello che tirava di più. Cioè,
adesso sono al contrario, immagino, 2 fuori dal web, 43
sì, ma tutti sul web. Esatto, perché una volta il web lo davi come, vabbè dai, ti faccio anche il sito, invece
ci deve essere, lo facciamo.
Invece adesso prima fai magari il studi tutta la strategia digitale e poi la declini sulla parte offline. Sta di fatto che comunque in questa evoluzione le mie responsabilità aumentavano, perché comunque c'era una gerarchia all'interno dell'agenzia, io ero una sorta di project manager, comunque su 45 persone c'erano più o meno 4-5 persone che erano un po' i responsabili delle varie aree ed erano quelli ed eravamo quelli che andavano nelle riunioni lavori, cioè che decidevano le risorse, come metterle e dove metterle. Questo mi piaceva, ma nello stesso tempo era molto stressante. E nel 2010 io arrivai ad essere 92 kg, che uno adesso non mi si vede, però sono alto 1,80, comunque 92 kg, veramente sembravo Telespalla Bob, cioè ero veramente una persona, diciamo, esteticamente non affascinante, ecco, diciamo così. I capelli lunghi, cioè il mio, io non mi guardavo, io pensavo solo a lavorare, lavoravo il sabato e la domenica, lavoravo in agenzia, tendenzialmente andavo via a mezzanotte, anche, a volte ho fatto anche i dritti, cioè era una cosa, ma mi piaceva, cioè non è che lo facevo perché mi obbligavano, è perché in realtà io dico sempre che quello che faccio anche oggi e che facevo allora non è un lavoro ma è una passione, e quindi se è la tua passione in realtà non te ne accorgi, cioè l'orologio non lo guardi mai. Poi però questo fisicamente,
però il corpo lo sente,
il
diciamo,
corpo lo sente,
mente e corpo, esatto. Lo fa sentire in qualche modo, poi.
Quindi lo stress io lo sfogavo sul cibo, chiaramente non me ne accorgevo, sul cibo e diciamo in parte anche sull'alcol, non che fossi un alcolizzato, però capitava spesso di bere vodka e Red Bull la mattina alle 11 per avere la carica per arrivare a fine giornata, o comunque bere abbastanza birra durante il giorno nella pausa pranzo o la sera. E a un certo punto il fisico ha chiesto pegno.
Time out.
Ha detto, guarda, te fai quello che ti pare, però io adesso ti do la legnata. Ho avuto un problema al fegato che ha ceduto fondamentalmente. Niente di che, nel senso, adesso il mio fegato sta bene. Ho avuto uno sfogo cutaneo dovuto appunto a stress, a cibo, per come mangiavo, che è stato un percorso più o meno di 2 anni. Cioè il fegato mi ha abbandonato dopo 2 anni. E dal di lì una cura di cortisone, mi sono ripreso, però io sono molto pauroso per queste cose. E qui è venuta fuori la mia natura dell'uomo senza le mezze misure. Nel senso, sono arrivato allo stremo dalla parte, nel senso di una sorta di devastazione fisica, mentale e di stress, dove non mi sono fermato io. Cioè, se fosse stato per me, io avrei continuato a testa bassa e via andare. Il mio fisico ha detto no, adesso ti fermi. Quindi dal di lì sono stato seguito da un dottore, da una dietista, e da lì ho iniziato un percorso, un percorso di disintossicazione, prima di tutto fisica, perché comunque ne avevo bisogno. Addirittura mi ricordo che dopo 3 mesi il dottore che mi seguiva mi aveva dato una lista di alimenti da non mangiare. Quando andai a fare il primo controllo, lui mi disse: quali alimenti hai mangiato di questi? Faccio: nessuno. E fa: come nessuno? Aveva detto nessuno, e fa: no, ma di solito la gente poi se ne frega, qualcuno, no, non c'è problema, io tassativamente non li ho mangiati. E dal di lì pian pianino ho incominciato a dimagrire, a stare meglio, e ho perso circa 25 kg in 1 anno e mezzo, più o meno. E in questo passaggio, soprattutto alimentare, ero diventato anche vegetariano, tra le altre cose, perché volevo provare a vedere se riuscivo a stare senza carne. Ce l'ho fatta, purtroppo ho dovuto smettere perché sono anemico e quindi poi iniziavo ad ammalarmi, e torniamo sempre al discorso che io devo sempre provare, poi dopo è il fisico che...
Sì, sì, devi comunque trovare l'equilibrio poi alla fine.
Esatto, e ho iniziato ad avere, io non sono uno sportivo, non ho praticamente mai fatto nessun tipo di sport, o perlomeno li ho fatti, li ho iniziati, ma li finivo nel giro di 2-3 mesi, perché avevo picchi di interesse, mi buttavo lì, poi mi stufavo e smettevo. Quindi andavo a camminare, mi ero comprato la bici in carbonio, facevo 30-40 chilometri, però comunque mi piaceva camminare, corricchiare, ma una corsa quasi che magari una persona che cammina veloce mi superava, per dirti il livello della corsa che facevo. Però unito all'alimentazione o attività fisica, questo mi ha permesso appunto di perdere 25 kg in un anno e mezzo, ma neanche con particolare sacrificio, perché comunque io stavo bene. Infatti quelli che mi dicono ma sai è difficile, non c'era, io dico sempre guarda, è solo una questione di testa, non è una questione di pancia, è che se hai un obiettivo, oppure sei stato male quanto me, ti assicuro che
la paura,
esatto, fa 90, cioè io ci ho messo un attimo a impostarmi in quel modo. E che cosa è successo?
Che... Quindi tu hai abbracciato, diciamo, un nuovo stile di vita, in poche parole.
Sì, ho rivoluzionato completamente il mio stile di vita, esatto. Ho deciso, basta, quello non va bene perché mi faceva stare male, bene, inventiamocene uno nuovo. Perché io sono diventato vegetariano, ma secondo me i vegetariani erano dei bruciati, nel senso non aveva senso non mangiare carne. E io invece poi ho sposato completamente, ma non perché nel mio caso io lo facevo per un discorso degli animali, io rispetto i vegetariani, io lo facevo proprio perché non mi piaceva più la carne, proprio non ne sentivo il bisogno, cose che non avrei mai immaginato. Quindi è stato proprio il mio fisico che a un certo punto non avevo bisogno io di dirgli di che cosa aveva bisogno, ma era lui a dirmi di che cosa aveva bisogno. Quindi il fatto di...
Però ti sei messo in ascolto, c'è da dire, che non è da tutti. È vero che hai preso la legnata, però tanti prendono la legnata, l'infarto, e continuano a fumare, tanti continuano, bravo, dopo il trapianto di fegato a bere.
Esatto,
invece, esatto, c'è stata un'apertura da parte tua ad accogliere i segnali, questo è stato fondamentale.
Infatti credo, io ho tantissimi difetti e tanti pregi, ma una cosa che mi dicono in molti, ma anche persone che mi conoscono poco, poi magari... ti farò qualche esempio. Io ho imparato ad ascoltarmi, non solo fisicamente, ma anche mentalmente. Ho creato questa sorta, adesso farà un po' ridere, non so se tu o gli ascoltatori siete appassionati di telefilm. Io sono vivo praticamente per i telefilm, sono proprio di quelli che gli occhi ti lacrimano, oppure mi addormento guardando l'iPad perché voglio sempre arrivare a vedere la puntata dopo o la serie successiva.
Cioè, beh, se sei su Netflix è impossibile non agganciarsi alla puntata dopo, no? Cioè, fanno apposta,
esatto,
quei maledetti.
Esatto, io non ci sto dentro. Devo sempre guardare anche telefilm a caso, l'importante è che sia sempre una puntata nuova. E c'è un telefilm che Dexter, non so se l'hai...
Io non l'ho mai visto, ma me l'hanno in tanti consigliati.
Esatto, è stato un telefilm che guardavo in quel periodo, tra l'altro sono 7 serie, e c'è una cosa che mi ha toccato e l'ho fatta mia, che lui è un personaggio negativo, però viene presentato come positivo. Perché? Perché ha questo bisogno di uccidere persone, e il padre gli insegna, gli dice ok, non ce la fai a resistere a uccidere persone, uccidi cattivi, perché se uccidi cattivi comunque fai una cosa fatta bene. E lui, quando spiega alle persone che cos'è questa voglia di uccidere, cioè, perché lui fondamentalmente non è cattivo, però dice che dentro gli si crea qualcosa che gli ha dato un nome, che è l'oscuro passeggero, che ha bisogno di essere placato, e quindi per placarlo lui deve uccidere. Io nel mio caso l'ho fatta mia questo concetto di oscuro passeggero, infatti se ti capita e vai su Instagram e scrivi oscuro passeggero, oltre a Dexter ci sono le mie foto.
Sì, sì.
Sì, esatto, perché l'oscuro passeggero è questa sorta di, possiamo chiamarla coscienza o possiamo chiamarla il tuo io l'ho chiamato oscuro passeggero perché mi piace di più, che fondamentalmente mi parla, cioè quello a cui io non è che gliela posso raccontare. Cioè, gli posso dire quello, ma lui lo sa perfettamente. Quindi quando io decisi di diventare vegetariano, in realtà era come se lui, adesso diciamo lui, mi dicesse guarda, secondo me devi diventare vegetariano, per me è la cosa giusta, oppure secondo me devi comprare la bici perché per me ti piace. e quindi è diventato una sorta di parlare con me stesso e confrontarmi, e questo mi è servito tantissimo, perché arriviamo all'altro punto, all'altra svolta grossa della mia evoluzione, chiamiamolo così, quando appunto ti dicevo che io avevo iniziato a correre, ma era una corsettina molto soft, facevo una mezz'oretta, facevo fatica a fare 4 chilometri, mi ricordo ancora, circa verso aprile, le prime giornate di primavera, quindi comunque si stava bene, ero in pausa pranzo e andavo in un parco lì vicino. A un certo punto sento l'oscuro passeggero che mi dice: ma te, Thomas, cosa ne dici se ti licenzi? Cioè, tanto è inutile che continui a lavorare in quell'agenzia dove non ti riconosci più, non ti piace più come la loro mentalità, il metodo di lavoro. E fai così, licenziati e poi dopo vedi. E io mi ricordo come era un martedì e questa cosa mi tolse questa nebbia nel cuore, io questa metafora, questa ombra, questo non capire bene dove stavo andando, e mi sembrò tutto lucidissimo, ma nel giro di 5 minuti. Quindi io tornai in agenzia, preparai la lettera di dimissioni e il venerdì la consegnai al mio capo. Il mio capo ci rimase sconvolto, fa: ma come?
Cioè, è impazzito,
sì,
questo.
Te eri una delle persone che noi pensavamo di fargli la proposta per diventare socio. Faccio: no, ma ho detto no, voi siete fuori, cioè, se vuoi io divento socio ma vi licenzio tutti, perché a me proprio qui siete completamente fuori di testa. Dopo vabbè, lì è iniziato, lui mi ha detto: fai passare il weekend, perché secondo me il fatto che tu non mangi più carne, che sei dimagrito tanto, si è andato giù di testa. Ai tempi convivevo con una ragazza che poi lavorava lì in agenzia, anche lei, figuriamoci, ha incominciato: te sei completamente uno sbroccato, ma sarà come puoi pensare di licenziarti da una realtà così? Io poi in agenzia ero uno di quelli che prendeva di più in proporzione, perché comunque ero uno dei più anziani, i premi produzione non venivano dati a tutti, venivano dati veramente a poche persone, tra cui anche me, quindi comunque il mio ruolo era di responsabilità, diciamo un po' sopra gli altri, ma non perché fossi chissà chi, ma era dovuto appunto al fatto che conoscevo un po' la storia,
la tua esperienza,
sì, esatto, comunque. E qui in più stiamo parlando del periodo della grossa crisi, perché era il 2011, cioè eravamo in piena crisi, e un lavoro fisso in un'agenzia che comunque andava bene faceva un po' gola a tutti. Io invece no, avevo deciso, ho detto: no, basta, io qui non ci voglio più stare. Quindi i miei colleghi, la maggior parte dei miei colleghi, a parte due, che poi sono tra l'altro due mie migliori amiche, mi dissero: bravo, vai via, perché devi andare via tu, perché non ce la fai più. E tutti gli altri: te sei andato giù di testa, perché devi continuare a mangiare la carne, perché senza carne vedi come sei, sragioni. E mia madre invece mi disse: complimenti, io è almeno 5 anni che ti dico che te ne dovevi andare. Mia sorella mi disse: vabbè, te sei fatto così, quindi va bene, tanto ormai io sono abituata. Quindi avevo poche persone che mi hanno sostenuto o mi hanno detto: fai bene a fare questo. Tutte le altre erano contro, compreso la persona con cui convivevo, quindi la persona con cui condividevo, avevo condiviso il fatto, cioè mi aveva puntato lei al pronto soccorso quando il fegato mi aveva ceduto, per dirti, quindi l'aveva vissuto anche live questa cosa della...
Certo. Però quindi... le colonne come tua mamma, anche tua sorella, cioè la famiglia d'origine,
sì,
alla fine faceva bene o male il tifo per te,
diciamo, che è stata,
cioè non ti sei sentito da solo, ecco.
No, diciamo che le persone che contavano veramente, che sono appunto mia madre soprattutto, che lei quando dice una cosa non è che la impone, lei dice: secondo me è così, e poi dopo ha sempre ragione. E poi gli amici, quelli veramente veri veri, cioè quelli che ti conoscono nel profondo, che alla fine sono pochi. E quindi il mio capo passò il weekend, tornai, e lui mi disse, ah, si arrabbiò e mi disse: ma dove vai a lavorare? Io faccio: no, forse non hai capito. Ho detto: io non vado a lavorare più per nessuno. Ho detto: perché non ce la potrei fare? Apro partita IVA. E lui fa: vabbè, hai dei clienti? Io faccio: no. Ho detto: non so cosa vado a fare. Ho detto: io so fare solo quello che ho imparato qui, quindi vediamo cosa può succedere. Quindi io non ho smesso perché avevo un'altra offerte o avevo chissà quali, io ho proprio smesso perché sapevo che per me, per la mia persona, per quello, per come stavo, quel lavoro lì non andava più bene, ma non avevo un'alternativa, sapevo solo che quella era stata sbagliata. Quindi di nuovo ho totalmente resettato, e quindi l'oscuro passeggero mi ha detto: manda a cagare chiunque, tutti. Infatti dopo una settimana, tra l'altro, ho lasciato anche la ragazza con cui convivevo, perché vivevamo a casa mia, e quindi io, da un giorno all'altro, ho detto: sai cosa c'è? Torna a casa tua, perché non ce n'è più neanche con te. Quindi io veramente ho resettato vita lavorativa, vita affettiva, ho proprio uno zero, punto, e ripartiamo da capo. E...
è bellissima l'immagine che mi hai regalato, che mi hai evocato, cioè che mentre corri... ti si cala il sipario, cioè cala il velo, cala,
sì, la nebbia dal cuore, questa, esatto.
togli attraversi la nebbia e vedi il panorama che devi vedere, dici: ok, là non ci torno più indietro.
Esatto.
E poi vediamo, esatto, cosa succede. Sì, è stata una scommessa grossa.
Sì, grossissima. È stato come se tu arrivi questa immagine fuori da un bosco e ti trovi praticamente su una sorta di pseudo, non dico dirupo, però una bella discesa con un sentiero, e vedi che questo, da una parte hai questo lago, questi monti, l'altro sentiero che va in un bosco, e poi invece devia verso il basso, un altro va in salita, e dici: ma guarda te, magari quasi quasi vado a vedere che cosa c'è là piuttosto che rimanere dentro al bosco. Un po' come diceva Giorgio Minguzzi nel podcast di qualche settimana fa, il fatto che molti non escono dalla zona di comfort, anche se non gli piace, perché hanno paura. Io, cioè, stai bene, cioè, non è che stavo bene, io comunque avevo il mio stipendio, potevo fare le cose, lavoravo in un'agenzia di un certo livello, però non era quello. Il mio oscuro passeggero mi diceva: Thomas, te la puoi raccontare come vuoi, ma non è la tua natura, non è quello che devi fare, tu devi andare da un'altra parte.
Sì, sì, hai detto una cosa giustissima, è andare contro natura a un certo punto. Io l'ho vissuto sulla mia pelle, anche io quando mi sono licenziato un anno e mezzo fa ormai, non è che avessi un'alternativa, cioè tutti mi dicevano: e adesso cosa fai, che lavoro fai? Dico: adesso la cosa importante è seguire quello che tu chiami il passeggero oscuro, no? Quella che è la mia anima. Cioè, se qualcosa ti fa star male, la prima cosa, poi non tutti magari la pensano come noi, però quelli che la pensano meglio dicono: la prima cosa è evitare di morirci.
Esatto.
Quando sei in un incendio, cioè, qualcuno si tuffa dal terzo piano pur di non morire, poi vabbè, può andare bene o può andare male, noi magari ci è andata bene, però effettivamente è così. Quando capisci che è chiuso un capitolo, devi avere il coraggio di chiuderlo e mettere la parola fine. Ed è quello che hai detto tu, seguire la propria natura.
Sì, esatto.
Anche, insomma...
È così, io l'ho... è stato lo sport... io l'ho trovato nello sport questa forza, a parte il cibo, perché poi comunque il cibo in generale, io poi ero diventato, come dicevo, vegetariano, ma anche biologico, mi ero iscritto ai gruppi di acquisto solidale, cioè anche lì avevo sposato certe ideologie, poi mi c'ero buttato a capofitto e ci credevo tantissimo, ci credo ancora chiaramente tantissimo, perché anche il pulirsi il corpo da certe tossine, come ai tempi vedevo nella carne, oppure anche le farine, tipo avevo incominciato a farmi il pane da solo, ho incominciato a mangiare verdure, ero evoluto anche lì, e io sentivo che il corpo era pulito e tutti i ragionamenti erano più lucidi. Poi aggiungendo lo sport, lo sport per me è diventato, mano a mano, poi ci arriveremo nella mia storia, magari non lo anticipo, però adesso andiamo avanti. Quindi mi sono...
Sì, tanto ti ci porto.
Esatto,
ci porto.
Esatto. Quindi mi sono licenziato, ho deciso di prendermi 2 mesi sabbatici, diciamo così, anche perché io tendenzialmente non sono mai stato single, ma non perché sia un adone e chissà chi è, ma perché proprio per mia natura io mi piace condividere, e comunque con qualcuno, con una persona vicino a me. Però ho avuto questi 2 mesi da single dove ho viaggiato, perché io ho iniziato a viaggiare tardissimo, a circa 30 anni, una delle poche cose che do merito ai tempi, alla mia ex ragazza, è quella che mi ha trasmesso la voglia di viaggiare, perché ero molto statico io, come i veri romagnoli. I romagnoli sono molto statici, amano la propria terra e vogliono stare lì. Mi ha trasmesso questa cosa, e quando io sono diventato singolo ho incominciato a viaggiare. Ricordo ancora questo viaggio dove chiamai ai tempi un mio amico e gli dice: guarda, ho prenotato un volo per Berlino e due notti in un hotel. Ho detto: però non ho prenotato il ritorno e non ho prenotato il dopo, vieni? E lui fa sì. Quindi siamo stati 2 giorni a Berlino, poi dopo varie esperienze gli ho detto: guarda, a Berlino abbiamo andato, dove andiamo? Siamo andati a Praga, siamo stati a Praga solo che pioveva e non ci piaceva, allora ho detto: dove andiamo domani? Siamo andati a Vienna siamo stati 2 giorni, il secondo giorno pioveva, quindi non ci piaceva, siamo tornati e pian pianino tornavamo in Italia, ci siamo fermati in Trentino a fare idrospeed, non so se lo conosci, è buttarsi con questa tavoletta nelle rapide di un fiume. E
è stupendo.
È bellissimo, non lo farò mai più nella mia vita perché è stupendo, se non l'hai mai fatto. Poi quando lo fai dici: sei completamente fuori di testa, però
sì, ti viene la strizza.
Esatto, però è stupendo. E pian pianino siamo tornati a casa, quindi in questo viaggio, che è stato bellissimo, sono tornato a casa completamente scarico, quindi completamente carico per questa nuova avventura, e a settembre ho aperto la partita IVA, comunque avendo lavorato in un'agenzia grossa, il mio nome era tra virgolette conosciuto, perché comunque avevo persone, i clienti li gestivo direttamente io, quindi si erano creati anche dei rapporti personali. Quando hanno saputo che ero andato via, mi hanno poi contattato personalmente e mi hanno chiesto se potevo lavorare per loro. Io poi, in realtà, per un fatto mio etico, ho detto: no, guardate, cioè chiedete all'agenzia, se loro vi passano a me va benissimo. Poi facevo dei lavoretti a casa, quindi avevo degli amici, il classico amico fa: scusa, mi fai il sitino, così. Quindi all'inizio la mia partita IVA, il regime dei minimi, comunque riuscivo un pochettino a galleggiare con gli amici, queste cose qui. Poi pian piano nel nostro settore, diciamo da freelance, alla fine quello che conta tantissimo è il passaparola. Quindi se comunque sei una brava persona, un bravo professionista e lavori bene, pian pianino la gente parla di te, e nel giro, posso dire, di circa 6 mesi, ci ho messo, sì, circa, ho incominciato un po' a rodare, quindi prima facevo soprattutto siti, il web marketing da solo non ero credibile, facevo fatica a venderlo, quindi mi ero rimesso a fare siti. Vendevo soprattutto siti o gestione di pagine Facebook. Dopo 6 mesi vedevo che le cose andavano discretamente, perché comunque ero riuscito a raggiungere più o meno lo stesso stipendio, chiaramente togliendo le tasse, che avevo in agenzia. Chiaro. Dopo un anno, perché mi ero dato un anno come obiettivo, perché il mio capo, quando l'ultimo giorno me ne andai, mi disse: comunque tu fra un anno tornerai perché fallirai. Io faccio: va bene. Quindi
ti ha fatto una bella profezia.
Esatto, quindi dopo a me queste cose non è che mi caricano ancora di più. Ho detto: vuoi vedere? Adesso qua piuttosto non mangio, ma io ti dimostro che ce la posso fare. Infatti a settembre del 2012, mi ricordo ancora, che proprio 2 giorni dopo l'anno andai in crisi, perché non ero fallito. Cioè perché avevo dimostrato che comunque io ce la potevo fare. E visto che io vivo di obiettivi e devo prendere sempre obiettivi sfidanti, l'obiettivo partita IVA per me era raggiunto. Cioè, non che ho chiuso partita, però dicevi: adesso cosa faccio? Cioè, a parte quello.
Non ti eri preparato al dopo,
no,
dici adesso.
Esatto, e ho passato 2 settimane veramente toste, dove l'oscuro passeggero si era ripresentato e mi diceva: Thomas, io ti vedo che non va bene, bisogna che noi facciamo qualcosa, perché dobbiamo trovare qualcosa. E lì, nel frattempo, chiaramente la mia voglia di viaggiare si era. Il fatto di essere freelance, il vantaggio era che avevo un cugino che viveva a Londra, diversi amici in giro per l'Europa, quindi cosa facevo? La mia azienda e il mio computer, mi basta una connessione internet e io riesco a lavorare. Quindi bene o male una volta al mese io andavo 3-4 giorni in giro per l'Europa, ma non perché dovessi fare chissà cosa, mi capitava spesso di girare, non so, a Piccadilly oppure la Germania, mi piace molto, ma così, a me piaceva camminare in mezzo a persone che assolutamente non mi conoscevano e stare lì, e questa cosa mi caricava. Ho un limite, o perlomeno avevo un limite nell'inglese, io ero un nerdissimo nelle parti tecniche, ma l'inglese era l'unica materia dove avevo 4, che uno dice: ma come, il lavoro che fai? Io non sono predisposto per le lingue, non ce la posso fare. Io studiavo, chiudevo il libro, 0, non mi ricordavo assolutamente nulla. E quindi voglia di viaggiare, voglia di non sembrare il classico italiano all'estero che parla gesti o dice quelle 3 cose, il mio oscuro passeggero a fine settembre mi disse: facciamo così, Thomas, adesso tu vai da privatista e ti prendi una bella
impari sto cacchio di inglese
e ti prendi una bella certificazione B2, e per chi non lo sa c'è A1, A2, B1, B2. Il B2 è quello, diciamo, un livello intermedio avanzato, e quindi è buono. Cioè, non sembri un cretino quando parli in inglese, ecco, più o meno, diciamo così. E quindi ho incominciato per 6 mesi, 4 ore a settimana, quindi 2 e 2, andare da privatista a fare lezioni di inglese, che per me era, non so, per altri era la matematica. Io uscivo che avevo la testa che mi friggeva, perché era difficile. Io sono ripartito da capo con l'inglese totalmente, e nel frattempo lavoravo. Quindi comunque studiavo le mie 2 ore, facevo i compiti a casa, univo questa cosa dei viaggi, perché poi andavo e mi piaceva provare quello che avevo imparato, perché mi piacciono molto i gruppi musicali che sono inglesi, sono delle boy band dove bene o male la media delle persone che ci sono 40-50, ecco. Però questo era uno stimolo sempre per andare all'estero. Dopo 6 mesi la mia insegnante, che negli ultimi mesi addirittura la lezione era in inglese, quindi cioè proprio tanta roba, sì esatto, ero diventato veramente...
Dall'inizio alla fine ormai eri... Cioè, conversation.
E lei mi dice, guarda, tu hai fatto il programma di un anno in 6 mesi, a questo punto ti posso dire che il tuo livello è un B2, io faccio sì, ho capito, cioè me lo dici te, però come faccio veramente a saperlo? Io ho bisogno di un qualcosa che lo dimostri. Le fa,
della certificazione.
Bravo. E fa, guarda, se vuoi puoi andare a fare un corso all'estero in una scuola. E fa, va bene. Quindi sono andato aprile 2013, 2013 a un corso a Dublino di 2 settimane. E lì mi hanno dato la certificazione, quindi arrivi lì, parlano tutti in inglese, lezioni completamente in inglese, che io avevo la testa la prima sera, ricordo che anche quando mi parlavano in italiano ragionavo per tradurlo, anche l'italiano è stata una roba veramente grossa, bella ma veramente grossa, e B1, poi dopo, talmente preso da questa cosa che ci credevo, ad agosto feci un mese a Dublino completamente da solo. E poi ci tornai anche nel 2014, altre 2 settimane in Inghilterra. Anche qui è sempre un discorso di obiettivi. Volevo quel B2 e infatti nel 2014 ho raggiunto l'attestato B2. Era anche diventato un mio nuovo format di viaggio che consiglio a molti, perché in realtà i viaggi studio non costano tantissimo, in proporzione costano quanto un viaggio normale. Ma il bello è che tu in un giorno hai praticamente una ventina di amici. Cioè tu già la sera puoi uscire con delle persone, tra l'altro persone che sono al tuo livello, nel senso io ho virtuali ormai perché sono attraverso Facebook, Instagram, sudcoreani, svizzeri, tedeschi, e ancora oggi ci scriviamo quel poco, ma io quando vedo le loro foto rivivo i momenti che abbiamo passato lì, perché è proprio rivivere la scuola. E sono ragazzi di 20 anni, io ai tempi ne avevo 30, 38. Quindi
tu adesso quanti anni hai, Thomas? Giusto per inquadrare.
Io ne ho 41.
No, perché chi ti sente, io sono sicuro che sta pensando questo ci avrà 25-26 no. anni, a parte la carica. Poi io ti vedo anche dal vivo adesso da Skype, non ne dimostri assolutamente.
Infatti
c'hai la voce da ragazzo proprio, quindi secondo me nessuno ti ha dato 41 anni all'ascolto. Scrivetemelo poi nei commenti,
sì, esatto.
Se gli avete dato 41
esatto,
anni.
Esatto, infatti tutti mi dicono, no è possibile, tu non hai 41 anni. Poi magari fisicamente sei completamente devastato, ma questo non si vede, l'aspetto non è da 41, mediamente mi danno sì tra i 28 e i 30 anni, e questa è una fortuna, è una cosa genetica che deriva da mia mamma, da mio nonno. Quando andavo in discoteca a 18 anni era veramente peso, dovevo far vedere sempre la carta d'identità perché le ragazze non credevano che io avessi 18-20 anni, adesso mi sto riprendendo le mie rivincite, ho dovuto aspettare un po', però adesso me le sto riprendendo.
Adesso c'hai il doppio colpo, cioè c'hai l'aspetto giovanile ma c'hai anche l'esperienza,
esatto,
sai,
esatto, però non vado più a ballare, quindi veramente mi hanno fregato completamente, però vabbè dai, ci sono i pro e i contro in tutto.
Sì, bisogna accettare anche
ma sì, assolutamente. Però mi ricordo che questo spagnolo, che gli spagnoli sono fantastici e per fortuna sono quelli che parlano peggio l'inglese degli italiani, almeno c'è un livello inferiore, mi disse no, io non, è impossibile che tu abbia 38 anni, cioè io ne ho 21 e tu sei molto più scemo di me. Quindi questa cosa per me è stato un complimento grandissimo, perché io mi trovavo a mio agio in assoluto, perché poi gli italiani in un gruppo di stranieri, ti assicuro, quando facevano le gite, gli italiani li vedi lontano un chilometro, perché sono quelli dove le persone si mettono attorno e gesticolano e fanno sempre casino. Ma questi, anche questo è un pro e un contro. Io adoro essere italiano e ancora di più essere romagnolo, è una cosa di cui veramente mi vanto. E
è difficile passare inosservati, sì, per gli italiani in gru, quando sono insieme gli italiani all'estero.
È assolutamente impossibile. E quindi in tutta questa mia evoluzione anche i viaggi sono entrati in me, ed era il viaggio è diventato il modo con cui io gestivo lo scuro passeggero. Cioè, comunque il nostro lavoro da freelance, che se ne dica, non è facile. Cioè, è vero che hai la libertà di dire oggi prenoto un volo per Londra per Ryanair, domani prendi su e vai via. Dall'altro, il sabato e la domenica non esistono, ti chiamano al tuo cellulare personale a qualsiasi ora, e poi dopo c'è comunque le tasse, lo stress, il commercialista. Io avevo trovato questo metodo per sopravvivere o comunque per andare avanti, che mi aveva portato lo scuro passeggero. Praticamente mi diceva: Thomas, devi fare un viaggio, cioè prenota e vai via, perché io come andavo, e quindi le mie camminate, le mie... così, camminare a caso o in metropolitana ne prendevo una, poi scendevo a caso, perché è una cosa che veramente mi piaceva. Io lo scuro passeggero non mi parlava mai mentre ero in viaggio, perché lui sentiva che io stavo bene. Come tornavo, e mi è capitato diverse volte, mi fa: Toma, fai così, tu prenota l'altro viaggio magari fra un mese, in modo tale che lo sai. E quindi è diventato il mio metodo. In pratica io tornavo, prenotavo il viaggio per il mese o mese e mezzo successivo. Chiaramente la persona che stava con me, perché poi dopo quei due mesi di single ho trovato un'altra persona con cui stare, cioè, o perlomeno l'ho incontrata, non è che l'ho cercata, è successo come succede, non era facile stare con me, perché comunque anche lei credeva che io andassi all'estero a fare chissà cosa, perché era difficile per lei capire questa cosa dello scuro passeggero, non lo comprendeva, dice: ma com'è possibile che tu hai bisogno... Cioè, io ti posso aiutare, faccio no, io ho bisogno di stare da solo, io devo gestire questa cosa. E ricordo questa immagine, ero, non so se sei stato in Irlanda o gli ascoltatori ci sono stati.
No.
Comunque,
no.
Per darvi questa immagine, le classiche scogliere a strapiombo sulla parte atlantica, io ricordo che avevamo fatto questa gita, e lo scuro passeggero, erano 3 settimane e mezzo che ero a Dublino, non si era mai presentato, o perlomeno non aveva mai avuto bisogno. A un certo punto, mentre stavo salendo sul pullman, io adoro i paesi nordici, il freddo, l'umido, a me non piace il caldo, il mare, pur essendo forlivese, col mare a 20 minuti non ci vado mai perché mi stressa. Quindi a me piace proprio la Scozia, l'Irlanda, comunque tutti quei paesi là. Quindi era il classico le nuvole, quella pioggerellina che ti bagna ma sembra che non ti bagni. Stavo salendo sul pullman, mi giro, l'immagine ce l'ho ancora, e vidi questa casina piccolina piccolina bianca su una scogliera lontana dove era tutti i prati, poi vedevi le onde che si scagliavano su questi strapiombi. E lo scuro passeggero mi disse: oh, come sarebbe bello se te ti compri quella casa con la tua finestra davanti all'Oceano Atlantico, il tuo computer, e stai lì e fai il tuo lavoro, nessuno ti deve dire niente, te lavori se ti va. Io ricordo che mi scese una lacrima, proprio mi sentì dentro questa cosa di dire: ma lo sai che... E poi mi fermai e dissi: stai buono, vai via, lasciami stare, perché poi è un casino, che se mi prende questa roba poi io la faccio. Ed è un'immagine che ancora oggi è come una fotografia, ce l'ho qui nella testa, e fu l'unico momento in quel mese in cui lui comparve, perché poi io comunque sono molto legato alla mia famiglia, perché poi nel frattempo è nato anche mio nipote, che è una delle persone più importanti, e poi ne è nata anche un'altra un mese e mezzo fa, un anno e mezzo fa, però i miei nipoti sono... diciamo sono le uniche persone, mia madre e i miei nipoti, per cui potrei veramente rinunciare a qualsiasi cosa, nel senso potrei fare qualsiasi cosa per loro. E quindi con questa cosa ero stato anche curioso, perché io poi sono curioso ed è una cosa che consiglio a tutti: ascoltare la propria curiosità, e se non ce l'hai cercala, cioè veramente la curiosità è un motore che ti crea gli obiettivi fondamentalmente. Io andai anche dallo psicologo a chiedergli cosa ne pensavo dello scuro passeggero, perché ero curioso di sapere se era una cosa che ci poteva stare o no. Così feci 5 sedute E alla quarta lui mi disse: guarda Thomas, da quello che mi racconti in realtà lo scuro passeggero è una cosa molto positiva, perché fondamentalmente lui compare quando tu non stai bene, e lui resetta e ti dice: bene, adesso prova a vedere di trovare qualcosa che ti fa stare bene. Quindi ce ne fossero di persone che possono riuscire,
che ascoltano gli oscuri passeggeri, che ognuno ha il suo.
Sì, esatto. Io ad esempio a molte amiche dico: guarda che è la tua dark lady che ti sta parlando, quindi bisogna che l'ascolti. Infatti i miei amici molti mi dicono: ma lo sai che l'altro giorno l'oscuro passeggero, oppure ah, lo sai la dark lady non mi lascia stare. Ormai io tendo molto a condividere le mie esperienze anche personali. Uno, perché mi piace, e poi lo faccio in un modo tale che le persone ci si riconoscono, perché come hai detto tu adesso, in realtà ce l'abbiamo tutti, la differenza sta nell'ascoltarlo.
E infatti la cosa bella anche è che tu lo chiami oscuro passeggero, poi ognuno gli dà un po' il nome suo, quando lo riconosce lo ascolta, no? Però questo oscuro passeggero, se ci fai caso, cerca sempre di portarti alla luce.
Sì.
Quella è la cosa bella, che è oscuro, però in quella sua oscurità porta te a vedere la luce. Vedi l'ultima immagine che ci hai dato, la scogliera, cioè non è che lui ha visto un muro, mettiti davanti al muro, no, li scegli bene i posti dove condurti.
Esatto, ma perché lui sa che cosa mi piace e dove potrei stare bene, quindi lui mi dice: guarda, secondo me te lì staresti bene, poi vedi te, perché l'altra cosa che è bastardo è che se tu non lo fai poi non ti lascia stare. Io ho un'altra immagine che mi fa sempre ridere quando la racconto, anche i miei amici mi fanno: te non sei mica in piano tanto. Io lavoro nella mia mansarda, perché col mio computer. Mi ricordo che era una mattina, ero abbastanza stressato per il lavoro. A un certo punto ho questa sorta di immagine, come una voce, che è l'oscuro passeggero che mi dice: Thomas, qui basta, cioè bisogna che te adesso chiudi, prenoti un viaggio e vai via. E io mi ricordo che dissi proprio a parole, faccio: guarda, per favore, lasciami stare adesso che devo finire sto lavoro, poi stasera cena ne parliamo. Cioè, lì secondo me è stata l'apoteosi del proprio parlare con se stesso. Però è chiaro che è tutta una cosa mentale, però ho questa visione, quindi ero veramente in una fase mistica e ci vivo ancora in questa sorta di... mi piace che sia così, nel senso continuamente ascoltarmi e capire cosa devo fare, perché questo appunto continua a portarmi sempre a fare delle scelte di un'evoluzione in positivo. Cioè, poi non che io non sbagli, perché di sbagli ne facciamo tutti, ma facendo una somma delle cose positive e negative, alla fine dove mi trovo oggi comunque è una serie di scelte che, tanto noi siamo le scelte che facciamo fondamentalmente, o ci troviamo nel posto in cui le nostre scelte ci hanno portato. Un libro che io consiglio, poi dopo vedete voi, sono Le profezie di Celestino. Non so se ti è capitato, su Netflix c'è il film, non è chiaramente proprio uguale, ma dà un po' l'idea. Io non credo nel destino come molti credono, cioè se io sto seduto sul divano non verrà mai nessuno a dirmi: guarda, vieni qua, ti do il lavoro della vita, oppure... Cioè, io su questo non ci credo. Io credo...
Abbiamo la stessa identica visione, l'ho spiegato nella puntata precedente.
Ecco, perfetto. Nelle profezie di Celestino c'è questo concetto delle bandierine. Fondamentalmente, chiamiamolo destino, il destino non è che ti dice che strada devi fare, lui semplicemente ti mette delle bandierine che indicano la strada migliore che potresti percorrere. Dov'è la differenza? La differenza sta nella sensibilità delle persone di vederle queste bandierine, perché il concetto di base è che le coincidenze non esistono. Quando io sento qualcuno che dice: ma guarda te, questa coincidenza è veramente incredibile, no, non è una coincidenza, è una bandierina che se tu la sai cogliere e la segui ti può portare chissà dove, alla prossima bandierina. E io leggendo quel libro, Dexter, l'oscuro passeggero, unendo tutte queste cose, ho sviluppato, credo di aver sviluppato una sensibilità tale, per quanto mi riguarda, di riuscire a leggere il mondo intorno a me e di farlo mio per la mia evoluzione. E fondamentalmente l'obiettivo principale che abbiamo tutti è quello di essere felici. Ma essere felici non vuol dire guadagnare 1 milione di euro al mese. Essere felici è a prescindere da tutto. Quindi il mio obiettivo principe è quello di essere felici. Poi non è difficile in questa vita. Quindi io l'ho un po' sottostimato dicendo: io vivo per avere attimi di felicità. E visto che... e già a me basta tantissimo. E vedo che più o meno con quello che sto facendo, e poi adesso arriveremo alla parte sportiva, secondo me, è quello che sto facendo nella mia vita. Prego, prego.
Avete visto? Mi dispiace perché il tempo per noi è un po', capito, tiranno, però in realtà io credo che la percezione del tempo con questa tua intervista si sia accorciata, nel senso che non sembra che noi stiamo parlando da oltre un'ora. E abbiamo ancora delle cose da dirci. Allora, innanzitutto, a chiusura di tutto quello che tu ci hai raccontato finora, veramente c'è una frase che secondo me ci sta bene, cioè quanto può essere bello ascoltarsi e seguire la propria anima, il proprio oscuro passeggero. Quanto può essere bello, ci vuole coraggio, ci vuole apertura, ma vedete che effettivamente una volta che ci si lascia un attimo condurre da questa entità che noi abbiamo dentro, da questo spirito, ognuno lo chiama un po' come vuole, no? Effettivamente le strade che poi ci si parano davanti sono veramente molto interessanti e ci regalano quegli attimi di felicità di cui tu parlavi prima. Adesso mi piacerebbe spostare un attimo il focus. La parte sportiva la lascerei come chiusura.
Ok, va bene.
Mi piacerebbe capire, giro la domanda in ottica di chi ci ascoltano. Molti dei sognatori svegli che ci ascoltano vorrebbero capire un po' quali sono. La mandiamo sul
Sì.
tecnico, ecco l'intervista. Quali sono i primi passi da fare per mettersi in proprio? Perché tu hai parlato molto del fatto che a un certo punto, no, questo oscuro passeggero ti ha portato comunque a un certo punto a metterti in proprio, quindi a gestire il tuo tempo, a gestire le distanze liberamente. Veramente senza essere sotto le dipendenze di nessuno.
Esatto.
Allora, molti hanno l'aspirazione, molti ci provano, pochi ci riescono e pochissimi ci riescono bene. Quali sono, secondo te, Thomas, i primi passi per avventurarsi? Perché poi anche tu l'hai usata questa parola, è un'avventura quella della
Esatto.
partita IVA, che ci sono tanti pro ma anche tanti contro. Qual è la cosa che tu ti senti di dire a chi ci ascolta che ha in mente di trasformare la propria passione in un lavoro, di monetizzarla?
Allora, la prima cosa è quella di superare la paura, quella di cui parlavamo. La paura è il freno più grande che abbiamo. Fondamentalmente metterla in muto, dire bene, se già ti è venuta quest'idea di aprire la partita IVA e di metterti in proprio, vuol dire che il tuo oscuro passeggero ti ha già detto che tu non stai bene nella situazione in cui ti trovi. Quindi già quello è, inizia ad ascoltare il tuo oscuro passeggero, la tua dark lady o quello che è. E questa è la prima cosa. La seconda fondamentale è quella, fai un attimo il punto delle persone che conosci, di tutte le persone che hai conosciuto nel corso della tua vita. Perché nella vita di un freelance, dico a livello professionale, io mi sono dato una regola, conosci una persona nuova tutti i giorni. Ma a prescindere dall'ambito lavorativo, perché? Perché comunque quando conosci una persona nuova, prima di tutto impari qualcosa, dall'altro ti fai conoscere, gli presenti chi sei, cosa fai, prima come persona e poi eventualmente come professionista, e può succedere che un amico di questa persona che tu non conosci, come un po' ci siamo conosciuti noi, attraverso la conoscenza comune di
Vero.
Giorgio, che ti ha parlato di me e abbiamo fatto questa intervista. Quindi fermati un attimo, dici. Ma io, se apro partita IVA, quali sono le persone che eventualmente potrei contattare per raccontargli questa mia voglia di aprire la mia azienda? Posso collaborare con loro? Possono darmi una mano a conoscere persone all'interno di quel settore dove io mi posso comunque presentare? Non gli devo già vendere qualcosa, dove loro semplicemente possono suggerirmi come persona e io mi vado a presentare. Questo secondo me è veramente fondamentale, avere il proprio networking di persone, non mandare delle mail secche a info dicendo salve, sono Tizio Caio e faccio questo. Prima veramente, perché bene o male quando apri partita IVA adesso non esiste un'età, però già se apri partita IVA vuol dire che comunque qualcosa sai fare. E se qualcosa sai fare l'hai comunque imparato, l'hai imparato bene o male da qualcuno o te lo sei inventato e hai seguito delle persone o ti sei confrontato, perché comunque imparare a fare qualcosa raramente te lo inventi, cioè ti nasce la scintilla, impari da altri e poi evolvi,
Ci metti del
ci
tuo
metti del tuo.
dopo.
E questo è il secondo passaggio, e secondo me il terzo è quello di darsi l'obiettivo. Dici, ok, allora se io apro partita IVA, qual è il mio obiettivo? Perché a volte mi capita di vedere, e mi è successo anche a me, di persone, amici, che hanno aperto la partita IVA, dicevano, vabbè, io so fare questo, apro la partita IVA, poi vediamo. Io è vero che ho fatto così, però in realtà ho avuto lo stimolo del mio capo di dire, tu fallirai fra un anno. Quindi è stato lui a dare l'obiettivo a me. Io in realtà non me l'ero proprio posto, perché ancora comunque non l'avevo aperta la partita IVA, cioè io avevo iniziato a viaggiare. Quindi darsi un obiettivo, come dire, ok, riuscire ad avere la mia azienda ancora aperta fra un anno, oppure riuscire ad arrivare ad avere come cliente quell'azienda lì, cioè, o perlomeno a parlare con l'amministratore delegato o il responsabile. Crearsi un obiettivo sfidante, chiaro, non fare, come nel mio caso, il sito al mio migliore amico. Secondo me queste tre cose, che io chiaramente le rivedo in me, sono fondamentali, anche oggi. Io una cosa che mi sono ripromesso a mio nipote, quando sarà un po' più grande, adesso ha 5 anni e mezzo, gli dirò, tu incomincia dalle elementari a conoscere persone, a farti degli amici, lascia da parte quelli che ti mancano di rispetto, ma in generale tu cerca di essere amico con tutti, tratta bene tutti, perché non si sa mai, quando sarai grande, rincontrerai persone che magari ti creeranno, sono degli hub per arrivare in altri posti. Che poi in molti casi è quello che succede nelle storie nel tuo podcast. Queste persone che avevi conosciuto, poi le rivedi, ti dicono una cosa o le trovi in un determinato posto, e sono quelle che magari ti fanno nascere la scintilla o ti danno l'opportunità di fare il salto. Questo è quello che mi sento di consigliare.
Ti ringrazio per questi tre passaggi che tu ci hai fornito, e soprattutto per il discorso del network, del creare relazione, che adesso anche nel business, cioè prima, sai, tu l'hai già tra le righe, l'hai detta questa cosa, non è che subito vai là e devi vendere. Se non c'è la relazione adesso, non puoi neanche arrivare alla proposta, oppure butti una proposta lì, intentata vendita, no? Come si diceva, esatto, quando facevi il rappresentante, intentata vendita, vai, piazzi, vuoi fare la piazzata, piazzare il prodotto. Invece la relazione è fondamentale nella costruzione non solo del tuo business, ma di una crescita personale, in uno scambio di competenze, di visioni, di valori anche, no? E quindi io, questa è una cosa che ho apprezzato molto. All'interno, tra parentesi, di Sognatori Svegli, questa è la dimostrazione, Giorgio Minguzzi mi ha detto, guarda che c'è Thomas, che secondo me è una storia molto interessante, no? Quindi è successo con te, è successo con tanti altri ospiti, è successo che anche tante persone all'ascolto hanno contattato per delle esigenze professionali gli ospiti che io ho intervistato. Quindi è bellissimo vedere che anche nel piccolo di Sognatori Svegli si è creato quello di cui tu hai parlato,
esatto,
proprio adesso.
Esatto.
Continuo un attimo a stare su, sì, questo pezzo qui, per chiederti, secondo quella che è la tua esperienza, mediamente una persona quanto tempo ci vuole per capire se l'attività che ha messo in piedi può funzionare, ed eventualmente quali sono gli acceleratori che può prendere in considerazione prima di mollare? Perché poi, sai, entri, come hai detto tu, partita IVA, pim pum pam, dopo pochi mesi niente ciccia e molli. Cioè torni a cercare, a mandare curriculum, torni al punto di partenza e caschi dalla padella alla brace. Magari hai lasciato qualcosa per trovare qualcosa di peggio dopo, in cui andare a cadere.
Esatto. Allora farei una distinzione a monte tra partita IVA freelance, come ero io, o azienda, cioè avvii un'azienda, a prescindere che... Io fondamentalmente vendevo un servizio, un conto è vendere un servizio, un conto è vendere un prodotto. Dico questo perché ho un amico che anche lui ha creato un'azienda, credeva tantissimo in questo progetto, e dopo circa 3 anni parlando con lui ha detto, guarda, ci ho creduto tanto, ho fatto di tutto, ma dopo 3 anni lo mollo perché non ha funzionato. E sentendo vari amici, anche imprenditori e clienti, bene o male tutti dicono che in 3 anni devi rientrare dell'investimento. Quindi se produci qualcosa c'è chiaramente la progettazione, la produzione, la rete di vendita, vari passaggi che richiedono comunque più tempo. Per esperienza ho visto che effettivamente nel giro di 3 anni, sinceramente secondo me ne bastano 2 per un'azienda chiaramente un po' più strutturata, per capire se ce la puoi fare o no, perché se in 2 anni comunque il tuo prodotto non è conosciuto, non incomincia a avere richieste, non incomincia a avere ordini, Puoi provare ad arrivare alla patta il terzo anno, ma è dura, ripeto, per le esperienze che ho avuto io. Invece, per quanto riguarda il freelance, freelance proprio come servizi, dico, a prescindere dal tipo di servizio che fai, secondo me in un anno tu capisci se c'è mercato o no. Perché, come ti dicevo, io dopo un anno avevo visto che dopo sei mesi in realtà ero riuscito a arrivare a regime, nel senso prendevo come stipendio quello che prendevo in agenzia. Non era chiaramente chissà quale stipendio, però comunque pagavo le bollette, mangiavo e facevo i miei viaggi.
I tuoi viaggi.
Esatto, ma io tra l'altro non ho esigenze particolari. Però nel giro di un anno tu capisci e te le rendi conto non solo dal fatturato che fai, ma dalla rete che ti sei creato. Perché è una cosa che va di pari passo. Perché se la gente guarda solamente il fatturato, secondo me il fatturato da un giorno all'altro può cambiare. Se invece tu investi sia, è chiaro, sulla ricerca, sullo studio, ma investi sulle persone, come poi ho fatto io, perché a un certo punto sono entrato all'interno di progetti di networking come, se posso citarlo, Salottino Itinerante,
certo,
che è un'associazione che ormai esiste da 5 anni, di cui io sono stato presente dal primo giorno, ed è lo scopo è quello di condividere conoscenze. Ci si incontra una volta al mese, conosci su vari argomenti che vengono decisi a monte e incontri persone nuove tutte le volte. Ma non è che ti presenti e fai: io sono Thomas, è un'agenzia digital. No, io sono Thomas e parlo col mio oscuro passeggero. Abbiamo fatto un salottino sul viaggiare sullo oscuro passeggero. E oggi è un'associazione al quinto anno, io faccio parte del direttivo. E quello è bellissimo, perché io con una serata di salottino mi tiro avanti di 2 settimane nel conoscere persone nuove. ed è bello, perché dopo mesi magari succede che uno mi scrive su Facebook e fa: Thomas, mi sembra di ricordare che tu avevi detto, facevi, perché non ci incontriamo? E quindi questa cosa di entrare all'interno di associazioni, che sia il salottino, che sia qualsiasi cosa, che poi è stato anche entrare all'interno di una squadra di podistica, dove ho conosciuto un sacco di persone. Io tendenzialmente, a me piace stare in mezzo alle persone, mi piace condividere, e poi alla fine, quando tu hai condiviso le tue idee, uno gli viene anche da chiedere: scusa, ma te cosa, che lavoro fai? Poi glielo dice e finisce lì. Poi le persone, quando dicono: ma sai, devo fare una strategia digital, devo fare un sito, chi chiamo? Aspetta, quel ragazzo che era simpatico, un po' fuori di testa, però era simpatico, adesso gli provo a contattare. Ed è questo che fa la differenza. Quindi non rimanere chiuso nel proprio studio, mettersi lì a fare le cose, perché io ho sentito ragazzi anche più giovani di me che mi hanno detto: no, ma io, a me non mi va di andare dai clienti, andare in giro, io devo sviluppare, devo fare le mie cose. Invece è totalmente sbagliata questa cosa. Fai le tue cose, ma esci, cioè gira, anche cammina, vai al supermercato, che magari rincontri un tuo amico di 15 anni fa che è diventato l'amministratore delegato di una mega azienda, che stava cercando proprio qualcuno che faccia quello che fai tu. Quindi assolutamente in un anno vedi se sei portato a fare il freelance, perché se rimani chiuso in ufficio come facevi quando lavoravi in ufficio, se lavoravi in ufficio, lascia perdere. Cioè, se non ti piace stare in mezzo alle persone, se non ti piace condividere o parlare con le persone, a meno che non sei veramente il top del top, tipo un Mark Zuckerberg, cioè, io sconsiglio vivamente di aprire la partita IVA, perché non è solo quello che sai fare.
Infatti è bellissima questa cosa, perché nel mondo digitale per eccellenza, nell'epoca dell'intelligenza artificiale, nell'epoca della tecnologia allo stato più avanzato che abbia mai vissuto l'umanità, è proprio il fattore umano che fa la differenza. E sì, questa è la cosa che mi affascina e che mi dà lo slancio anche, no? Che deve dare lo slancio agli altri, il fattore umano, la relazione che può fare la differenza nel bene e nel male. E adesso siamo arrivati a un punto in cui, quindi, nella tua vita poi qualcuno ti contatta, perché tu, che appunto sviluppi network, esatto, conosci tantissime persone, arriviamo a quello che fai adesso nel presente.
Esatto.
Ti contatta chi?
Mi contatta un mio attuale socio attraverso LinkedIn. Mi scrive un messaggio, mi scrive: ciao Thomas, noi siamo un'agenzia di consulenza, stiamo cercando freelance, collaboratori in zona, perché l'agenzia San Mauro Pascoli, io sono di Forlì, ai tempi vivevo a Sant'Arcangelo, comunque la zona è quella lì, ti va di incontrarci? Ci incontriamo, era lui e l'altro suo socio, che attualmente anche quest'altro è mio socio, mi ha detto, mi ha chiesto le case history che avevo. Loro fondamentalmente erano dei consulenti aziendali, quindi facevano la strategia, ma la parte pratica la davano fuori. Quindi io ho iniziato per loro, ci siamo piaciuti, ho iniziato per loro a seguire dei clienti grossi a livello aziendale di fatturato, e grossi anche per loro. E quindi io cercavo di, gli avevo venduto delle giornate, io ero anche autonomo, avevo una mail della loro agenzia, scrivevo ai clienti come se fossi parte di quell'agenzia. E nell'anno scorso, l'1 maggio di anno scorso, uno dei miei soci, eravamo in macchina, uno dei miei attuali soci, eravamo in macchina e mi fa: senti Thomas, noi abbiamo pensato una cosa, visto che vogliamo crescere e visto che comunque ci troviamo bene con te perché ci piace come approcci il lavoro, è sempre disponibile, sei propositivo, abbiamo pensato di fondare un'agenzia digital. Quindi non facciamo più consulenza, ma in pratica fondiamo una nuova società digitale dove tu continui a fare quello che stai facendo. L'unica cosa è che sei parte integrante a parità di quote con noi. Loro nel frattempo, l'anno prima, avevano acquisito un'altra società che faceva solo brand. Quindi abbiamo fondato il 31 di maggio 2016 Digital & Taylor, che segue la parte digital. L'anno prima esisteva Taylor & Taylor, che segue la parte brand. Unite queste due società, perché sono partecipate, il gruppo si chiama The Taylors. Quindi fondamentalmente siamo un'agenzia di comunicazione. Attualmente possiamo dire piccolina o media, perché comunque siamo 10 persone più i collaboratori esterni. Però quello che è qui riscatta l'obiettivo, perché io era in un momento in cui più o meno da 3-4 mesi avevo una ragazza tirocinante, quindi comunque la mia attività si stava espandendo, nel senso avevo bisogno di qualcuno che mi aiutasse, mi sentivo che stavo arrivando a un punto di staticità, cioè non avevo più stimoli, i lavori erano bene o male sempre quelli, le strategie erano sempre quelle, avevo ormai un mio format che funzionava e quindi non è che dovevo fare chissà quale ricerca. Sì, dovevo rimanere aggiornato perché comunque Facebook è bastardo che evolve in continuazione, però in realtà bene o male le cose erano quelle. E qui torniamo alla bandierina. La bandierina di questo mio attuale socio che mi ha detto: ti va di fondare una società? Io potevo dire no, guarda, io da freelance sto benissimo, io viaggio quando voglio, ho una persona che lavora per me, che magari quando sono via non ho più bisogno di lavorare anche quando sono fuori. E invece subito, così, se, ragionandoci pochissimo, ho detto va bene, assolutamente. Poi dentro, parlando con l'oscuro passeggero, mi fa: ma guarda che è una roba tosta, cioè non è che adesso fai un'agenzia e pensi di guadagnare di più e di lavorare di meno. In realtà effettivamente è passato più o meno un anno e mezzo, ad oggi io lavoro molto di più, sono molto più stressato, in proporzione quasi guadagno di meno, ma per me il mio obiettivo è quello di fare in modo che questa agenzia diventi non la top agenzia del mondo, ma sia comunque un player che se la gioca. E avere delle persone con cui collaborare che posso gestire, nel senso trasmettergli, fare sempre la parte strategica, perché noi facciamo la strategia prima e dopo lo sviluppo del sito, non facciamo sviluppo web, lo diamo dei nostri partner esterni, che poi è la parte che piace a me, quella della strategia. E quindi ad oggi, quando in quei momenti in cui sei veramente stanco, che dici ma che cosa ho fatto, scusa, ma perché mi sono buttato in questo? In realtà l'oscuro passeggero mi dice: no, ma ti ci sei buttato perché ti stavi annoiando, cioè ti stavi fermando e non avevi più un obiettivo, e se te non hai obiettivi vai giù di testa. E faccio: ah sì, hai ragione. E quindi per me ogni giorno è una battaglia. Io non, tendenzialmente non mi guardo mai indietro, perché se ho scelto di prendere questo sentiero, io voglio andare a vedere cosa c'è dopo quel bosco che è davanti a me, o voglio andare a vedere quell'altro sentiero dove mi porta. Quindi per me adesso la mia vita è questa. Cioè oggi è questa, fra 2 mesi immagino che sia questa, però magari non lo so. Però sicuramente è anche perché ho 41 anni. Cioè è vero che sembro giovane così, però 41 anni li ho comunque. Quindi io devo giocarmi queste carte per riuscire a raggiungere questo nuovo obiettivo. In tutto questo, la cosa bella per arrivare alla parte sportiva è stata che quando Alessandro mi disse, fa: guarda, una delle cose che ci ha fatto scegliere te, nel senso di chiederlo a te, perché io gliel'ho chiesto, ho detto scusate, ma con tutti i freelance che conoscete, perché io tendenzialmente parto dal presupposto che io non so fare niente, cioè io non so mai fare e non riuscirò a fare il nuovo lavoro che arriva, e questo mi stimola sempre a dover dimostrare che io ce la posso fare, e quando ce la faccio l'oscuro passeggero mi dice: ma vedi che ce la fai, perché devi sempre fare così? Però questo ti dà la forza di andare oltre. E Alessandro mi disse: ma abbiamo scelto te, a parte vabbè perché ci piace come lavori, ma perché sei un maratoneta. E i maratoneti, per fare una maratona, non è che te dici, ti svegli stamattina e dici vabbè mi vado a fare 42 km, 195 metri. Perché la maratona è 20% fisico e 80% testa. E mi ha detto, il fatto che tu comunque a un certo punto della tua vita, e stiamo parlando del 2015, quando io ho riniziato a correre un po' di più, cioè ero andato oltre i 4 km, avevo cominciato a farne 5, ne avevo fatti 10, che già 10 è una cosa buona. Ho fatto la mia prima mezza maratona in 2 ore e 3 quarti, e quando io stavo arrivando c'erano persone che stavano andando via e mi dicevano: ma scusa, te stai ancora correndo? Per dirti la velocità che avevo. Però io avevo deciso di fare la mezza maratona. Finita la mezza maratona, che è stato per me molto faticosa, l'oscuro passeggero mi ha detto: bene, adesso facciamo un'altra mezza maratona. No, vabbè, la mezza maratona è già fatta. Vabbè, basta, adesso facciamo una maratona. E quindi io in 6 mesi, parte dal presupposto che io non sono uno sportivo, quindi il mio fisico non è predisposto per uno sforzo di quel genere. Infatti la mia fisioterapista, il mio preparatore, perché presi un preparatore per la maratona, la fisioterapista mi ha detto te fisicamente fai schifo, cioè non sei coordinato, non, come fai a fare una maratona? Te non ce la puoi fare. E vabbè, anche questo mi ha caricato.
Lì vai. Esatto. Ti accendono però, ci mettono
sì.
Di impegno.
Il preparatore mi ha fatto una preparazione tosta, perché veramente la mia vita più che altro sentimentale era molto stata messa alla prova. Quindi unisci i viaggi alla preparazione, perché poi viaggiavo e comunque correvo in viaggio. Io nel 2015 a Firenze ho fatto la mia prima maratona, sono stato sotto le 5 ore. Di solito si dice sempre che la prima maratona dovresti riuscire a fare in 5 ore col sorriso. Cioè tu devi arrivare alla fine che sorridi. E io ho fatto 4 ore 53, 4 ore 56, adesso non ricordo, col sorriso. E dal di lì ho capito che la corsa era una cosa che mi piaceva tantissimo. Ho calato i viaggi e ho incominciato a correre di più. Dopo ho fatto la maratona di Parigi, poi ho fatto la maratona di Roma quest'anno. Sono diventato un ultramaratoneta, perché ho fatto la 100 km del Passatore. In realtà da progetto mi dovevo fermare a metà, cioè a 48 e mezzo. Perché? Perché noi siamo cacciatori di medaglie, dico noi perché noi è la mia squadra, il gruppo di ragazzi con cui corro, a metà, che è finita la salita, che sono 48 km e mezzo con 1400 metri di dislivello, ci ho messo 8 ore circa, ti danno la medaglia d'argento. Quindi io nella corsa in questo momento è diventato il mio viaggiare, io l'oscuro passeggero non lo sento più da circa un anno e mezzo. Cioè io quando vado nella corsa, o comunque l'attività sportiva per me è diventata la corsa, faccio comunque, sono proprio brutto da vedere quando corro, però io ci arrivo alla fine, cioè io se parto non mi interessa, alla fine ci arrivo. Pensa te, a Roma il 3 aprile quest'anno, diluvio universale, un freddo che avevo solo la cagnottierina fondamentalmente, perché il giorno prima c'era il sole, pioveva, io ero sotto antibiotici, e al 19esimo ho avuto delle coliti pesantissime, quindi 19esimo chilometro, quindi avevo ancora 21 chilometri da fare, no non 21, 22 chilometri da fare, 23 scusa, 23 chilometri da fare, pioveva, stavo male di stomaco, mi ero dimenticato i cerotti sui capezzoli, perché si mettono, perché praticamente sfregando i capezzoli sulla
per
maglia
evitare...
me li ero dimenticati, quindi avevano incominciato a sanguinarmi anche i capezzoli.
Mamma
che è un dolore
mia.
Devastante. Io mi ricordo solo dei pezzi, ero tipo in trance e dicevo: a me non interessa, ho incominciato a camminare dal 25esimo, ho detto io alla fine ci arrivo, a me non interessa cosa ci ho messo 5 ore e un quarto, io la mia medaglia l'ho presa e il giorno dopo mi ero riscritto a Firenze di quest'anno. Perché è la forza mentale, quindi io mi alleno continuamente alle sfide, e la corsa è questo, cioè ogni corsa è una sfida. Il 10 di settembre io mi ero prefissato, era 3 anni che volevo battere Gianni Morandi, che poi lui abbia 73 anni, vabbè questa è una cosa, però a me sta cosa che lui arrivasse prima di me mi dava fastidio. Quest'anno, e poi non so adesso se capiterà, per 2 mesi l'ho stalkerato su Facebook e Instagram dicendo che l'avrei battuto, quest'anno al 7° chilometro l'ho superato e io ho migliorato il mio personale sulla mezza maratona di 4 minuti e mezzo con una mezza maratona sotto l'acqua, 190 metri di dislivello, curve a gomito, San Pietrini, cioè era una roba, e io ce l'ho fatta
massacrante.
Esatto, solamente perché mi ero fissato che io dovevo battere Gianni Morandi. Se non avevo questa idea, perché quando l'ho superata al settimo, io mi continuavo a dire nella testa, perché io fisicamente stavo cedendo, al sedicesimo non ne avevo più, e lo scuro per sedione fa, Thomas, cioè tu ce l'hai dietro, cioè hai ancora mezz'ora, cioè devi fare 5 chilometri e poi sarai l'idolo in assoluto. Lo sai quante volte potrei scrivere su Instagram, parlare con la gente che te ce l'hai fatta? E dicevo, cazzo, solo mezz'ora effettivamente, cosa vuoi che sia mezz'ora? E mentre dicevo questo il mio corpo andava. Quindi nello sport ho identificato tre fasi, poi ho finito, che sono quella la fatica. La fatica è quella, tu inizi a correre ed è solo fatica. Pensi solo alla fatica che puoi fare, è come quando apri la partita IVA, è tutto un casino, è il commercialista, le tasse, e i clienti, le fatture, è un casino. Poi arrivi nello stato di controllo, cioè nel senso le cose ormai le fai in automatico, corri e il fisico va bene, conosci il tuo ritmo, partita IVA sai come fare la fattura, sai che al commercialista gli devi portare queste cose, sai quando devi pagare l'IVA, l'IRPEF, e quindi sei in questo stato. E poi il terzo, che è quello stupendo in cui mi trovo io, e se mi manca la corsa è una droga, vado giù di testa, è la fase mistica, io la chiamo, dove fondamentalmente il tuo corpo va e tu con la testa sei totalmente da un'altra parte. Io corro per quello, io non corro perché devo fare il tempo migliore, poi è una conseguenza, però se ti alleni migliori un pochettino. Però io corro perché io con la mente posso viaggiare, quindi viaggio molto meno adesso. E lo faccio tutte le domeniche? Faccio questi viaggi e la partita IVA è così. Una volta che tu sei riuscito a superare questi scogli, arrivi a un punto tale che va tutto bene, se sei riuscito chiaramente a resistere a tutto il prima, perché io conosco un sacco di gente che molla nella corsa, fa no, troppa fatica, no, che schifo, ma come fai a correre per così tanto tempo? Perché tu continui a pensare alla fatica che stai facendo e non guardi...
Non vai mai col pilota automatico dopo.
Esatto, un po' come diceva Giorgio, diceva è vero la partita IVA e tutto quello, ma tu pensi alla libertà che hai, cioè la libertà che hai veramente di gestirti la tua vita. Se hai dei figli, tu giochi con loro la mattina, il pomeriggio e poi lavori quando loro vanno a letto. Questo lo puoi fare solamente se sei un freelance o l'azienda è tua, non se sei un dipendente. Quindi io ho trasportato la mia visione di vita nella corsa. Oggi che purtroppo, adesso in questi mesi, da quando ho battuto Gianni Morandi, mi sono un attimo fermato per problemi fisici, io sto incominciando ad accusare, cioè le endorfine stanno calando e io come un drogato di endorfine sento che ne ho bisogno, perché poi non sono lucido, cioè perdo un po' il... è proprio una... E quindi riguardo le foto delle corse, dico dai, adesso ci torno, ce la faccio, ho già programmato una serie di maratone, ho già programmato una serie di uscite, quindi io cerco sempre di crearmi nuovi obiettivi per dire ok, adesso è dura, però io so che questo momento passerà, come diceva il Corvo, non può piovere per sempre. Beh, ed è vero, l'unica cosa è che se anche piove non hai l'ombrello, non ti preoccupare, perché tanto prima o poi il sole torna e ti asciughi. L'importante è non fermarsi. Ecco, secondo me l'importante è non fermarsi. Questa è la cosa fondamentale.
Ti ringrazio per questa meravigliosa metafora che tu incarni, no? Attraverso la corsa. Che hai poi appoggiato sia sulla vita personale che sulla partita IVA, quindi hai fatto veramente un bel puzzle.
Sì.
Ecco, grazie a questa metafora. L'ultima domanda è quella che io faccio a tutti, poi ci dirai anche come trovarti sul web e dove è la tua base nello spazio del web, no? Quali sono secondo te, Thomas, i tre passi che una persona deve fare per realizzare il proprio sogno o almeno provarci, visto che tanti non ci provano?
Allora, la prima, che comunque abbiamo detto prima, quella fondamentale, è di ascoltarsi. Cioè quella fondamentalmente di ascoltare se stesso, non ascoltare gli altri. Perché se io avessi ascoltato tutte le persone, che diciamo il 98% delle persone che mi ha detto ma te sei fuori a licenziarti, aprire partita IVA, molto probabilmente, chiaramente non l'avrei aperta. Perché tutti mi dicevano che ero uno sbroccato o comunque che non ragionavo. E se tu ti fai condizionare dalle persone che in realtà, ma anche se ti conoscono, perché io ho amici che i genitori li bloccano, gli dicono no, non lo fare, ma come... A prescindere che siano amici o genitori, in generale, se l'oscuro passeggero inizia a parlarti, ascoltalo. Cioè, perché solo tu lo puoi sentire. Di conseguenza, dagli retta subito. Se te inizi a sentirlo, non ascoltare gli altri. Anzi, gli altri devono diventare lo stimolo per dire, adesso ti faccio vedere io. che è lo sbroccato tra di noi. Lo sbroccato sei te che rimani fermo, non io che vado avanti. L'altra cosa che è sempre collegata è quella di ascoltare invece quelli che ti capiscono. Cioè, quando tu racconti questa cosa, perché tanto noi siamo portati a condividere quello che viviamo con le persone che ci sono vicini, se trovi qualcuno che ti dice bravo, dai, cioè fallo perché ci credo così, ecco, questa persona tientela vicino. Tientela vicino in questo passaggio, cerca di prendere da lei la carica che può mancarti in alcuni momenti, da lei o da una serie di persone, perché comunque in questo passaggio non è facile, quindi potrebbe non bastare il tuo te stesso. Quindi se già ti dice fallo, vuol dire che è una persona che ci sarà comunque sempre in questo passaggio qui. E l'altro è quello comunque di non dimenticarsi chi sei. Cioè il fatto di non estraniarsi, il fatto che se tu comunque quello che stai facendo devi, per raggiungere il tuo obiettivo, devi arrivare a dei compromessi, che quelli bene o male nella nostra vita siamo portati a fare, perché è inevitabile, però non devono essere compromessi che ti snaturano, perché comunque probabilmente nel breve periodo il fatto di snaturarti la puoi gestire, nel senso vedi dei risultati e quindi metterti in secondo piano va bene, ma la paghi, perché comunque se tu non stai bene e non fai una cosa che è tua o non la fai nel modo in cui tu avevi pensato, visto che si apre la partita IVA, le cose le puoi decidere tu. Ecco, io questo l'ho notato su di me e quindi è per questo che lo dico, non snaturarti e fai le cose come pensi tu che siano giuste farle, o cerca di impostarle in quel modo, con i giusti compromessi, ma non snaturarti mai, perché alla fine, e questo vale anche nella vita personale, cioè nella vita di tutti i giorni, perché tra parentesi l'altra persona con cui stavo dopo, anche quella l'ho lasciata, perché mi disse secondo me devi calare la corsa, e dal di lì è stato, vuol dire che non aveva capito cos'era per me la corsa, e io potevo farlo, sarei rimasto con lei, mi sarei snaturato e probabilmente l'avrei lasciata dopo un anno. E questo vale anche nella vita lavorativa, se tu devi, ti dicono guarda questo lavoro è meglio se lo fai in questo modo, perché poi dopo troviamo quest'altro modo e già te lì senti che non ti piace,
che non funziona,
non dire vabbè poi vediamo, se già senti dentro di te che non funziona e l'oscuro passeggero ti dice meglio che lascia perdere, cioè mangia magari una pizza in meno, esci, fai un viaggio in meno, sacrifica in quel momento quella piccola fetta di fatturato, perché comunque hai tutta una vita davanti. Quindi se quello veramente non ti cambia la vita, adesso per assurdo io non lavorerei mai per McDonald's, adesso sto esagerando, io tra l'altro li stalkerò su Facebook, ogni volta che postano qualcosa gli scrivo varie cose, perché comunque io lo so che non riuscirei a dare il meglio di me, perché non mi riconosco nella loro visione e in quell'azienda, e quindi io non ci lavoro con loro. Ecco, questo è il terzo consiglio che darei.
Ti ringrazio ancora Thomas una volta. E l'ultima cosa, appunto, adesso tutte queste persone che sono state eccezionali nel seguirci in questa puntata fiume, perché tu poi alla fine sei un fiume in pieno.
Grazie.
Ma, ripeto, è che la percezione del tempo con te è cambiata, si è modificata notevolmente secondo me. E dove ti troviamo sul web per farti complimenti innanzitutto per quelle scelte che hai fatto e per quello che ci hai detto, e anche per chi volesse un attimo capire meglio se la propria attività può funzionare e come poterla fare funzionare, dove ti troviamo?
Allora, i miei profili social sono fondamentalmente tutti Thomas Bandini, quindi LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram è l'unico particolare, perché lì è Thomas_Tuna_OP, che sarebbe Oscuro Passeggero. E è l'unico Instagram, per me è un social molto personale, infatti ci sono molte praticamente foto di corsa e foto di viaggi, è il mio diario di vita, lì volendo si potrebbe rivivere tutta questa intervista
per immagini.
Invece la mia società, appunto la mia e dei miei soci chiaramente, che è il gruppo è thetailors.it, attualmente stiamo lavorando al sito, però le due società, come vi dicevo, che sono le due società, la parte digital e la parte brand, digitalandtailor.com, ci sono appunto come ci presentiamo e alcune delle nostre case history, delle aziende più grosse con cui lavoriamo, e poi tailorandtailor.com invece è la parte brand. E poi sarò curioso eventualmente se qualcuno mi scrive o comunque condivide dei commenti sia sui tuoi canali social sia sul sito, di sapere cosa ne pensano di questo scuro passeggero, o se qualcuno ha parlato col proprio scuro passeggero, perché io lo chiedo a tanti quando entro un po' in confidenza, infatti: ma te ce l'hai lo scuro passeggero? Ma te ci parli? Che poi ti guardano un po' male quando glielo spieghi, incominciano a dire: ma lo sai che ce l'ho anch'io? E dopo di lì ce l'abbiamo tutti, ce l'abbiamo tutti,
io ne sono straconvinto. Nel gruppo Facebook Il Mondo dei Sognatori Svegli io chiaramente ti inviterò, Thomas, a far parte appunto di questa community, e quindi anche lì all'interno avremo modo, grazie anche alla tua disponibilità, di chiacchierare appunto su questo aspetto che tu ci hai lanciato in maniera così forte.
Molto volentieri.
Io ti ringrazio, Thomas, per tutto quello che hai condiviso, ringrazio tutte le persone che sono state all'ascolto con noi fino a questo momento. Ricordo l'importanza di condividere queste storie che noi proviamo a diffondere, a divulgare e a raccontare, proprio perché possano far suscitare nelle persone che le sentono, che le ascoltano, una riflessione, un cambiamento, una voglia di fare qualcosa di nuovo nella propria vita e anche di mettersi in gioco, come ha fatto Thomas, per esempio in attività che sembravano lontane, come lo sport, come la corsa, come la maratona. Thomas, ti lascio per un ultimo saluto agli ascoltatori e poi chiudo la puntata.
Grazie a tutti, se avrete la pazienza di ascoltare questo podcast, che è stato un po' più lungo, ma lo ritengo interessante, perché secondo me mi sono successe un sacco di cose e spero di trasferirvi sia la voglia di correre, come sto facendo con molte persone. Ricordatevi sempre che io non facevo assolutamente sport e in 2 anni sono riuscito a fare una maratona, quindi se l'ho fatta io ce la possono fare tutti. E dall'altra parte vi invito a farmi delle domande se siete curiosi, o anche chiedermi dei consigli, perché vorrei diventare la vostra persona che conoscete in quel giorno, e quindi aspetto i vostri commenti e i vostri contatti. Grazie di tutto.
Grazie ancora. Noi, come al solito, ci lasciamo con il nostro saluto improvvisato. Ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao e grazie.